come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
La Zanzara in diretta anche stasera con David Parenzo, che da Berlino è tornato in Italia.
Eccoci qui, buonasera direttore.
Come andiamo?
Ma abbastanza bene, Giove Pluvio continua a mandare i suoi segnali dal cielo, qui a Padova piove che Dio la manda, e niente, tra un po' devo andare a farmi la radiografia.
La voce, la radiografia ai bronchi, siamo molto preoccupati.
Ai bronchi, sì. No, non ti preoccupare, credo che bisogna rassicurare tutti, la scienza farà i suoi progressi.
E dunque David Parenzo guarirà, insomma, no?
Mi metto delle mani, diciamo, dei medici e anche di Dio, però soprattutto dei medici. Diciamo,
soprattutto dei medici. Qualche notizia politica del giorno sulle note di una canzone ispirata al tema Zanzara che un gentile ascoltatore ci ha mandato. Da quando abbiamo iniziato questa nouvelle vague di mandare in onda canzoni che hanno come riferimento la zanzara, cioè il titolo della nostra trasmissione, è tutto un fiorire di proposte. Allora, caro David, sai cosa ha detto Casini? Che Cuffaro è un personaggio scomodo. Beh, diciamo un po' tardi l'ha scoperto.
Sì, l'avrei anche definito anche in altro modo, però insomma scomodo.
È scomodo.
Appunto, ce l'ha avuto nel partito per un po', gli ha fatto comodo perché in Sicilia senza Cuffaro non si vince, però meglio tardi che mai.
E adesso lo definisce personaggio scomodo, tant'è che l'ex governatore, come gli ascoltatori sanno, è uno che prende bastonate ma spesso si fa scivolare addosso molte cose, risponde così: sono dispiaciuto per le parole dette sul mio conto dal mio amico Casini, continuo a preferire l'eleganza del silenzio e prego anche per lui. Questa è bellissima, prego anche per lui.
Questo è meraviglioso.
Stupendo invece Cacciari in un'intervista all'Opinione di oggi. Sai che Bersani ha proposto il nuovo Ulivo, no?
Certo, sì.
Sai cosa ha detto Cacciari? Esattamente quello che avrei detto io, sdoganando ancora una volta un'altra parola, un'altra parolaccia.
Coglionata. No.
Puttanata.
Ma è tipico del grande professore, eh?
Io me lo immagino
con la sua barba nera, che dice: ma è una puttanata pazzesca, non avete capito niente.
Il nuovo Ulivo è una puttanata, così ha detto. Grande, l'Ulivo aveva un senso nel tempo in cui fu fatto ed è finito, ora sembra un'accozzaglia senza senso. Le accozzaglie hanno perso anche nel centrodestra con il PDL. E poi c'è un altro personaggio che non possiamo intervistare perché all'estero, altrimenti l'avremmo un po' martirizzato: Massimo Calearo.
Come no? Dell'API ora, no?
Ora dell'API, e attenzione, prima PD, ora API, il quale dice: sono pronto a fare il ministro dello sviluppo economico. Ma come? Cioè, dicevi che Berlusconi era il padrone del centrodestra, che tu non volevi padrone. Sono pronto a fare il ministro dello sviluppo economico, posso assicurare che se me lo chiedessero ci penserei. Voglio leggere i 5 punti di Berlusconi, guardarli e se sono positivi non ho alcun problema a votare a favore. Calearo, quando torni in Italia che ti intervistiamo. D'Alema ci ha toccato il nostro Renzi.
Aia, bene o male?
Sai che Renzi ha detto rottamare, no? Quelle cose lì, bisogna rottamare tutta la classe dirigente
del Partito Democratico. Il leader massimo è superiore a queste cose.
E invece ha detto: è sufficiente che un giovanotto dica che voglia cacciarci a calci in culo, anche lui, tanto per tornare sul tema delle parolacce, che subito gli vengono concesse paginate e interviste. E Renzi ha risposto: D'Alema ha usato volgarità, che fa tristezza. Sentiamolo D'Alema, via.
Di questa idea mitica che bisogna fare piazza pulita della classe dirigente della sinistra, per cui è sufficiente che un giovanotto dica che bisogna cacciarci a calci in culo, che subito interviste a tutta pagina, diciamo, con l'idea che questo aiuti la sinistra.
poi c'è la questione del Papa Nero di Veltroni. Però io, per commentare tutte queste cose della sinistra, io mi sono rotto le scatole di avere i soliti, quelli che tu chiami gli esperti, politologi,
sì,
questi qua.
No, questo...
Alba Parietti, buonasera.
Scusa, più politologa di me chi c'è?
No, ma io lo dico con, come dire, con deferenza, con deferenza. Non lo dico per sostenere che lei non può fare anche la politologa.
No, io però potrei dare dei consigli.
Ecco,
diciamo così,
a chi li vuole dare questi consigli, per esempio?
Beh, anche ad Alema, per esempio.
A lei piace Renzi?
Ho incontrato l'altra sera all'ambasciata Libia, che sono rimasta un po' stupita, perché già non sapevo bene chi ci sarebbe stato, eccetera eccetera. Qui parlava con Maroni,
sì,
e con mio grande stupore, come al solito, il più antipatico con me chi è stato?
D'Alema.
Bravo, devo dire.
Beh, quello
che D'Alema,
più a sinistra, chi era? Maroni.
Il più simpatico chi era? Maroni.
Ti posso assicurare che in quella circostanza, con me personalmente, ma è direttamente proporzionale ai voti che non gli do. Forse chi vuole conquistare i voti mi sorride, e chi invece sa di averli da sempre senza fare il minimo sforzo.
Esatto.
Io ho sempre la stessa sensazione, e temo però che ce l'abbia anche la gente a questo punto, visto oggi i sondaggi e tutto quanto, e lo dico sempre con grande dispiacere da donna di sinistra, che la sinistra non capisca qual è il problema principale, la comunicazione.
Lei ha capito qualcosa, per esempio, di questa querelle, secondo me incomprensibile a chiunque, tra Veltroni e Bersani degli ultimi giorni?
Ma ho letto qualcosa, ma mi astengo da qualsiasi tipo di giudizio, anche perché mi sembra sempre la solita lotta intestina che non porta assolutamente a nulla.
Dunque lei dà un giudizio, non è che si astiene.
No, io giudizio che do, siccome, ripeto, io giudico la mia squadra, perché lui sarebbe troppo facile, ripeto, dicono tu critichi sempre la sinistra, ma che razza di donna di sinistra sei? Ma scusa, ma se tu sei del Milan non critichi la formazione dell'Inter che vince o perde, critichi la tua di squadra, visto che l'Italia e la politica e il calcio in fondo hanno molta affinità, perché la gente vota molto spesso per chi tifa anche allo stadio.
Con la pancia.
Allora, sì, la pancia, appunto, ma io che per anni mi ostino veramente a votare a sinistra e a dichiararmi una donna di sinistra, pagandole delle conseguenze mostruose nella vita, nel lavoro, economicamente, tutto quanto, mi piacerebbe quantomeno che quelli che sanno che voto, li voto, almeno quando mi incontrano mi salutassero con un sorriso, come magari fa Berlusconi, che sa da sempre che non lo voto.
Scusi un attimo, Parenzi, no, Parenzo.
Sorrido perché l'idea che una persona che non saluta la Parietti,
no,
mi
giuro,
dire, ma chi saluta?
L'altra sera ci
io la saluterei con un sorriso, chiunque la saluta.
D'Alema, che ha, dunque, Cacciari una volta fece una battuta, visto che avete nominato Cacciari, e disse che quando vinse l'elezione al sindaco di Venezia sembrava uno a cui era morto il gatto, e lui, quando gli riferirono la mia battuta, disse: ma io non ho il gatto. Effettivamente il senso dell'umorismo proprio.
No, Cacciari non ha molto senso,
cioè, come si fa,
però ha altre qualità. Però mi scusi un attimo, Parietti, lei ha detto una cosa: l'altra sera era alla festa in onore, credo, del 41esimo anniversario della giamairia, insomma, della Libia, no? Poi
c'erano
strano,
tutti quelli che non c'è, stranamente uno non pensava mai di trovare,
appunto, tutti quelli che criticano la Libia,
sì,
le cose,
però non c'erano quelli che fanno i grandi amici. Quindi in questa c'era un po' di una strana, cioè non c'era la destra, stranamente, che io pensavo di trovare.
C'era D'Alema, tutti, chi c'era poi?
C'era D'Alema, c'era Maroni, c'erano persone, no, Maroni non è esattamente di
appunto,
sinistra come Fini.
Anche se era di sinistra Maroni.
Però mi ha fatto strano, ma poi pensandoci bene, effettivamente, essendo una situazione totalmente delicata, perché era il giorno che...
hanno sparato
poi,
a quel peschereccio.
Come vedi, squadra che perde, io mi ci infilo subito. e c'erano tutti quelli che forse hanno sempre in parte criticato l'atteggiamento.
Eh sì, perché poi una cosa sono le chiacchiere politiche e l'altra sono le feste e anche gli affari, diciamo.
Esatto. Come dire, c'erano le persone che uno non si aspettava e quelli che in genere sostengono non c'erano, che è tipicamente italiano, no?
Senta Parietti, ma lei dove si trova in questo momento? Non per farmi
in una cabina estetica dove tento di fare un massaggio e far tornare la mia schiena a condizioni normali, perché l'ho aggrovigliata dai nervi che ho.
Beh, questa è una cosa fantastica. Sì, la radio riesce a fare collegamenti anche in queste situazioni. Cioè, lei è stesa in questo momento, è stesa in una cabina estetica.
Cosa volete farci?
Però no, poi non le chiedo.
Mi curo.
No, ma a proposito,
Comunque, invece D'Alema, anni fa che ce l'ho con D'Alema, io voglio che qualcuno glielo dica.
Scusi, però, apro una parentesi, lei ha detto io sono così, questa cosa che sono di
sì. Aveva la faccia da pignoratore di appartamenti, e lo riconfermo.
Era un po' pesantuccia, insomma.
Sì, lui mi chiamò, devo dire, molto spiritosamente, perché lui poi è spiritoso, un po' sarcastico, ma è spiritoso, e disse tra poco ci pignorano anche a noi, quindi... E lo trovai spiritoso in quella circostanza. L'altra sera, spero che sia per timidezza, da questa timidezza bisogna che se vogliono conquistare i voti la perdano, questi della sinistra, perché sì. Io è cambiata per arroganza, no?
Sì.
E se uno non ha una fede politica come la mia, che, come me, che ho preso calci in faccia tutta la vita della sinistra, ma continuo ostinatamente a votarla, non si sa perché, perché se il padre partigiano mi ha condizionato tutta l'esistenza.
Però non faccia troppo la vittima, prima di lei dice che non lavora perché dichiara sempre...
È la verità.
È la verità. Lei non
veramente non lavoro per i canali che, per cui dovrei lavorare, e per quelli berlusconiani sì, cioè perché per Berlusconi lavoro, quindi ci sono sempre delle incoerenze in Italia totali, quindi ti viene da pensare che ci siano delle persone più realiste del re, perché Berlusconi non credo che mi abbia mai negato il lavoro, ma molti suoi evidentemente reali sì, cioè quelli che lavorano per lui o che pensano forse di fargli un favore che non credo che gli facciano, perché credo di essere una molto tollerante e molto...
Che succede? Qualcuno ha aperto la porta della sala di Massaro?
No, forse da voi.
No, è Parenzo che ha aperto le finestre di qualcosa a Padova, ma una cosa
della casa, sto cercando di andare a fare questa visita, quindi sto chiudendo le finestre.
Io non lo so, abbiamo da una parte David Parenzo in collegamento da non so, in un collegamento assurdo con la casa, che si aprono le finestre, no, con i dottori si chiudono.
Le chiude,
Alba Parietti, no, io le chiudo sempre, perché Alba Parietti in collegamento da un centro estetico stesa, e non voglio nemmeno chiedere in che mise. No, scusi,
come nuda?
E beh, come fai i massaggi lei di solito, vestito?
Beh, solo sulla schiena però, immagino. Cioè,
anche sulla schiena, sul sedere, su tutti i punti dove è necessario.
No, scusa,
io non frequento altri generi di massaggiatori.
No, vabbè, ma io sono rimasto un po' così, adesso la mente mi volava altrove. Abbiamo il traffico che giusto appunto ci consente...
Ma scusa, mandi il traffico di fronte a questa immagine della Parietti nuda che si va a massaggiare ovunque, ma che roba è?
E parla di D'Alema,
Insomma, parla di D'Alema,
ma tu mandi il traffico, vorrei mandi il traffico ora!
Allora, posso parlare di D'Alema?
Sì,
no,
sì.
Io voglio sapere perché D'Alema, quando mi incontra, mi faccio schifo.
Come gli fa, fa schifo?
Allora,
in che
perché
senso?
È una cosa che mi dispiace, perché vorrei capire cos'ho che non va.
Che non va? Che cos'è che non va?
No, cos'ho che non va?
Non so, me lo dica lei, io non lo so che cosa avete in comune con D'Alema.
Teoricamente diciamo l'appartenenza politica, però in pratica poi sembra che gli do fastidio.
Cioè, ma scusa, avete avuto qualche
Infatti vorrei capire come mai c'è questa ostinazione.
Lei ha detto che come un pignoratore di mobili,
di appartamenti, proprio. E lui anni fa fu spiritoso, adesso sempre meno. Vorrei che così dare un consiglio.
Dio un consiglio a D'Alema, sì.
Io ho la mia fede politica che mi impedisce di cambiare.
Vabbè, questo poi non è che sia eterna.
L'atteggiamento, diciamo, umano, avrei già avuto tante altre volte voglia. Non lo farò perché, insomma, la mia fede è più forte che qualsiasi cosa, però temo che molto spesso anche le persone siano condizionate da questo atteggiamento, diciamo, non totalmente simpatico. La politica con la simpatia ha poca attinenza.
E chi è un leader simpatico dalla sinistra, secondo lei? Simpatico? Uno che
ha... Un'altra domanda. Bersani ha la faccia d'attore romagnolo.
Attore romagnolo sicuramente, romagnolo, emiliano, ma insomma attore mi sembra...
Insomma emiliano, però lui avrebbe anche la faccia simpatica, però avrebbe. Ripeto, davvero, non è uno scherzo, la comunicazione è fondamentale.
Lo so, capito, che noi siamo in cerca del... Io per esempio sono un renziano di ferro, mi piace il sindaco di Firenze, però lo so, c'è Alba Parietti che in una certa situazione... Ripeti Parenzo, dillo tu, perché sennò se lo dico io sembra brutto.
No, io voglio dire questa cosa gravissima, che tu... Io adoro sia il traffico che le borse, a differenza di Ferrara. Lo adoro, però in un momento come questo in cui io devo andare via, c'è la signora Parietti che ci sta descrivendo le condizioni in cui è, cioè distesa, nuda, in un centro massaggi, parla con noi al telefono con la mitica Zanzara di D'Alema nuda, massaggiata, dice ovunque, e lui dice il traffico.
Dico il traffico, hai ragione, adesso traffico.
Però vi devo confessare una cosa, le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca. Cioè, ammosciano proprio, ammoscerebbero una tragedia di Sofocle, una commedia di Moliere, proprio una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. fate qualcosa, vi prego. Strada in diretta. Vabbè.
Parenzo, non ridere, eh? Non ridere, Parenzo, non ridere.
Lo so che...
Non ridere di fronte a Ferrara. Intanto hai ragione tu, la Parietti è caduta la linea. Tragicamente, vedi? Caduta la linea. Hai ragione, vedi? Avevi ragione tu. Però
che cosa...
Scusa, ma cosa dovevo fare? E noi abbiamo 18:45.
No, però
ho scritto traffico. Ho scritto traffico.
Perché tu sei un aziendalista, hai fatto benissimo, per carità.
Scusami.
Dopodiché, l'ascoltatori che si sono messi, che hanno acceso sfortunatamente solo ora la radio sulla Zanzara, hanno perso questo scoop clamoroso di Cruciani, che era collegato in diretta con la signora Parietti nuda, che si stava facendo massaggiare, parlava di D'Alema, anzi si lamentava di D'Alema, una cosa,
però,
poesia.
Ecco, la signora Parietti, che è di nuovo collegata con noi, sempre nella, nella stessa situation, credo. E, la sua
Ma io non sento il massaggio, però, scusi,
no,
signora Parietti.
Senti che c'ho il naso schiacciato contro la... Perché
contro?
Mi stanno massaggiando la schiena, perché non mollo l'osso, hai capito? Non lascio un massaggio.
No.
Ma c'è almeno un lenzuolo, però, no?
No, non c'è, perché devi insistere? È nuda, non c'è il lenzuolo, insisti, Parenzo.
No, c'ho un lenzuolo sulla natica destra.
Vedi che c'è.
C'è.
Adesso non vorrei scadere come Vespa, no? Con la signora
A proposito della
zoomalo, zoomalo.
Signora Parietti, ma Vespa è stato così scortese nei confronti della signora Vallone?
Ma io veramente non l'ho vista questa cosa, però conosco Vespa, in genere è molto gentile, quindi forse non era la situazione più adeguata, ma non mi è sembrata una cosa così grave.
Qualcuno ha detto
siamo tutti troppo condizionati dall'idea che le donne siano considerate Carla da Macello, per cui ogni battuta che uno fa, magari anche nel tentativo di essere carino, finisce col diventare... Io per esempio non me ne frego completamente, nel senso che anzi mi farebbe quasi piacere,
certo.
Non faccio la scrittrice, non ero al premio cos'era al Campiello, lo
stesso Campiello,
eccetera eccetera, e soprattutto, ripeto, vivo, mi sento quasi, diciamo, non mi sono mai sentita meno di un uomo, quindi se un uomo mi fa un complimento non...
Ma è questo, è brava, è un applauso a Alba Parietti, perché io devo dire una cosa, per carità, adesso poi abbiamo discusso su quella telecamera con Vespa che dice inquadratemi il décolleté di Silvia Vallone, però qualcuno ha parlato di un vecchio bavoso che stava lì, ma secondo lei Parietti, Vespa è uno del genere, un personaggio così?
Lui è, magari, ripeto, ci sono delle circostanze dove le battute vengono, vedi, l'Italia è un paese profondamente maschilista, misogino totalmente, su delle cose serissime, e poi si perde in cazzate, posso dirlo, tanto è stato sdoganato tutto.
Ma sì, anche Crozza ieri è stato ripreso dal presidente della Rai, ha detto parolacce di tutti i tipi, poi le faremo ascoltare, parolacce, insomma cose normali, poi ne parliamo.
Io trovo che ci siano delle parolacce di uso comune, cioè ripeto, è un paese dove ci si scandalizza per le cose che non dovrebbero scandalizzare nessuno e non ci si indigna per delle cose serie, gravi, importanti, etiche, morali, eccetera eccetera.
Cioè il presidente della Rai che si muove per dare uno scappellotto a Crozza dicendo che ho sentito troppe parolacce ieri sera, secondo me ha esagerato, insomma.
Ho sentito Crozza, quindi non sono in grado di giudicare, però ripeto, io ritrovo che questo sia un paese profondamente...
Bacchettone? Troppo?
No.
Misogeno?
Tremendamente misogeno. Vi garantisco, scusate, sarà che in questo momento sono particolarmente provata.
Da che cosa?
Vi assicuro che ancora oggi essere una donna sola, libera, senza protezioni, in Italia è una delle cose più faticose in assoluto. Ma qualsiasi cosa tu faccia. Cioè è un aggravante essere una donna, ve lo posso assicurare. Soprattutto se si è una donna, se si è donne libere, se si è donne... senza veramente protezione di nessun livello, né politico, né, se si tenta di rappresentarsi come persone veramente libere.
Senta,
questo già in generale,
sì, in generale.
Ma per una donna è peggio.
Sì, insomma, io non sono molto d'accordo, ma sarebbe un discorso molto lungo. Senta, signora Parietti,
parliamone con Sakineh, che forse avrebbe qualcosa.
No, questo Sakineh è in Iran, però non sta in Italia.
Non succede a un uomo, però, perché?
No, certo. Oddio, le lapidazioni ci sono anche per gli uomini in Iran. Comunque, la signora Ferilli, in un'intervista al Fatto l'altro giorno, ha detto che sì, vabbè, questi nuovi giovani del Partito Democratico, però io scelgo ancora la vecchia guardia, cioè D'Alema mi piace ancora. Lei è della linea Ferilli o della linea Renzi?
Ma io posso dire una cosa, non perché mi saluta sempre come se gli facesse schifo, però io trovo che ci siano state nuove risorse, cioè voglio dire, quando per tanto tempo, per quanto la vecchia guardia abbia sicuramente delle facce da salvare, e una di queste è sicuramente quella di D'Alema, che è un ottimo politico e potrebbe, se fosse più simpatico, anche essere più...
Dunque non va rottamato?
No, però bisognerebbe veramente che cercassero di capire quali errori gravi, gravissimi hanno fatto e stanno tuttora facendo, e sicuramente lasciassero le porte aperte a aria fresca, perché ce n'è bisogno.
Ma insomma, adesso ci confessi, nonostante il massaggio stia continuando, immagino, no?
Sì.
In che zona siamo in questo momento?
Finalmente di nuovo a Milano, sono stata a Roma.
No, no, in che zona del massaggio? Zona massaggio.
Ma guardi, ci siamo spostati per questioni proprio di telefono,
sì,
dalla schiena gentilmente, in questo momento al polpaccio.
Al polpaccio.
Niente di particolarmente erotico, mi dice.
No, vabbè, il polpaccio ha anche il suo erotismo, per carità.
Sì, sì.
Vabbè, in una parola, il suo leader ideale in questo momento del Partito Democratico del centro-sinistra, chi è? Proprio ce l'ha un nome, una
mi
persona?
Mi bombardano, se lo dico. Comunque
no.
Sicuramente in questo momento Vendola è un...
Vendola! Endorsement della Parietti. Per Vendola, guardate, Parenzo, l'endorsement della Parietti, mica è una stupidaggine. La Parietti dice, mio candidato ideale è Vendola, lo conferma? Sì, beh, me la confermi, su,
sì, così proprio non mi saluta più nessuno tranne
sposta
Vendola,
voti,
forse neanche più Vendola.
Sposta montagne di voti.
Perché faccio come Brella per la Bruni, alle volte tifando per qualcuno gli faccio dei danni.
Beh, quello, no, quello speriamo di no per lei naturalmente. Va bene, il massaggio continua, sempre polpaccio,
Stiamo andando più su fasi parti che mi riterrete sicuramente più interessanti.
Ecco, sul palpaccio lui manda le borse, vedrà adesso.
E io purtroppo, purtroppo il giornale radio, non le borse, il giornale radio.
Ah, il giornale radio,
no,
io devo salutare anch'io sul palpaccio.
Va bene, ciao.
Grazie.
Do un
signora
abbraccio
Parietti.
A te e anche alla signora Parietti soprattutto.
Grazie signora Parietti di questo collegamento.
Do un bacio al polpaccio della Parietti.
Collegamento speciale della Zanzara con Alba Parietti dalla sala di massaggio e con Parenzo che comincia a, naturalmente a non vederci più, peggio di Vespa. Ci sentiamo dopo alle 19.15. Siamo qui alle 19.20 con la Zanzara, 800 24 00 24. Cosa ti sei perso, Luca Telese?
Che mi sono perso, dai, dobbiamo stare connessi alla Zanzara con la Flebo qui.
Ti sei perso Alba Parietti che parlava di D'Alema stesa sul lettino del massaggiatore mentre si faceva palpeggiare il corpo, caro Luca.
Quando, cioè, mentre parlava di D'Alema aveva bisogno di essere palpeggiata?
No, se era dal massaggiatore, era dal massaggiatore.
Era una battuta.
Era nuda, tra l'altro, e il nostro amico Parenzo è rimasto un po' interdetto, era molto, insomma, un po' alla... Non dico alla Vespa.
Se Parenzo era vicino al massaggiatore, voglio capire bene. Certo.
No, era collegato, ma nello stesso tempo era eccitatissimo per questa
situazione. Certo,
questa
ma
situazione.
La prossima volta preannunciatemi, voglio esserci anch'io.
Lo so,
lì,
ma tu eri
collegato.
Ma tu sei in viaggio in treno, verso dove?
No, non si dice, non si dice. Invece voglio raccontarti che c'è un post nel mio blog che si intitola Libertà di Zanzara. Ci sono 11 commenti per ora.
Eh beh, l'hai postato oggi pomeriggio, insomma, bisogna aspettare,
sì,
bisogna carburare.
Poche ore fa, però si apre questo dibattito perché molti mi dicono smettila di partecipare alla Zanzara, legittimi quel berlusconoide di Cruciani che usa sapientemente gli strumenti della propaganda e ti ghermisce come una puzzella ingenua per avvalorarla. Hai capito?
No, hai capito che...
Sei come la strega di Biancaneve.
Loro pensano che io posso in qualche modo abbindolare Telese, non hanno capito assolutamente nulla. Intanto becchiamoci i titoli del TG3.
Morto in Afghanistan il tenente Alessandro Romani, uno dei due militari italiani feriti stamane durante un'azione contro i terroristi. Arrestati a Londra 5 algerini, secondo Scotland Yard stavano preparando un attentato contro Benedetto XVI. Berlusconi, nessuna campagna acquisti. Ok al decreto Roma Capitale. Bossi, ora quella del Nord. L'ho votato perché Alemanno piangeva. 75 parlamentari PD firmano il documento di Veltroni. Via l'espressione partito senza bussola. Bersani, la bussola c'è e alla grande. Mentre l'Europa si divide sui Rom e l'Italia applaude al modello Sarkozy, tocca ai sindaci gestire le politiche di accoglienza. Vediamo come. 25 anni fa una delle pagine più buie della giustizia italiana, la condanna di Enzo Tortora, un innocente. Al TG3, il ricordo della figlia Silvia. Passando per Antrodoco, comune del Reatino, Gheddafi è stato affascinato dal sapore dell'acqua e ora vuole comprare le sue fonti.
Before you accuse me, take a look at yourself. Before you accuse me, take a look at yourself. You say I've been spending my money on other women, but you've been running with somebody else.
Luca!
Hey.
Before You Accuse Me di Bob Diddley è perfetta per la zanzara. Prima di accusarmi, guarda dentro te stesso.
La nostra bandiera, forza Morgan.
Explorer è quel personaggio che ti ha scritto, non so se sia un uomo o una donna, sul tuo blog, recitava così: carissimo Luca Telese, vorrei invitarti a ripensare alla tua partecipazione alla zanzara, funzionale solo ad accrescere l'audience di Cruciani, un qualunquista perfettamente organico alla macchina mediatica del berlusconismo più becero. Hai bisogno di... aspetta, lo sai che continua. Hai bisogno di farti sentire dal pubblico della zanzara? Non penso proprio. Sei un ottimo giornalista, ma fai come Travaglio, non ti prestare a reggere il moccolo, lascia perdere le cose sporche e subdole come la zanzara. Ciao. L'unica risposta, tu l'hai già data sul tuo blog, è però questa canzone di Bo Diddley. Caro Explorer, ascolta questa canzone. Before You Accuse Me, guarda dentro te stesso.
Grande.
Dove sei, Calearo? Dov'è Calearo? Telese è andato all'estero.
Ma Calearo è un mito, è la nostra bandiera. Che ieri ti abbiamo parlato male, dai, oggi parliamone bene.
No, ma che bene, guarda. Siamo che
no, cerchiamo di essere veramente la macchina di propaganda berlusconiana che dobbiamo essere. Diciamo che Calearo ha capito, ecco, che c'è un problema nella nazione. Generosamente lui, figlio di papà, con la sua aziendina, eletto con i voti operai del Veneto, si è messo a disposizione.
Sai cosa ha dichiarato prima di partire per, credo, l'Asia, credo, o forse gli Stati Uniti, poi tornerà, ci dice la segretaria, lunedì qui alla zanzara. Sai cosa ha dichiarato? Sono pronto a fare il ministro dello sviluppo economico.
No! Ma è satira questo, non è vero.
Sei stato eletto col Partito Democratico, Calearo, sei stato eletto col Partito Democratico.
No, ma poi si è scelto una cosetta da poco, sono tutti un po', no? Tutti col senso della misura.
Posso assicurare che se me lo chiedessero ci penserei. Voglio leggere i 5 punti di Berlusconi, guardarli, e se sono positivi non ho alcun problema a votare a favore. I 5 punti di Berlusconi saranno sicuramente molto generici, come non si può essere a favore magari dei 5 punti di Berlusconi, ma Telese sarebbe capace di non essere a favore nemmeno su quei 5 punti, insomma.
No, certo, è come... Senti, ma a noi se ci danno lo spazietto di Porta a Porta saremmo in vendita, io e te. Tu sicuramente, lo dico perché è ovvio, ormai si sa, come dice Explorer.
Come dice Explorer, sì. Tu...
Ma anche io, secondo me.
Io e te, uno spazietto a Porta a Porta, dai.
Eh?
Tu sei troppo anti-Vespiano però per andare a Porta a Porta.
Ma no, perché inizio a frugare le mani, guardo, tocco il culo alle ragazze, posso migliorare.
Ma non
posso,
credo,
diventare
che...
Vespiano anch'io.
D'Alema su Renzi, ci ha toccato il nostro Renzi, sentiamo.
Questa idea mitica che bisogna fare piazza pulita della classe dirigente della sinistra, per cui è sufficiente che un giovanotto dica che bisogna cacciarci a calci in culo, che subito interviste a tutta pagina, diciamo, con l'idea che questo aiuti la sinistra.
Continua a essere sempre più renziano io, eh?
Sempre desi verso nuovi orizzonti.
A proposito delle parolacce, però,
intervista a Michele Serra che esce domani. Sì, persino Michele Serra dice che possiamo rottamare Veltroni e D'Alema.
Michele Serra che ci ascolta, Grande ascoltatore, grande ascoltatore della Zanzara, sì.
Grande, ma è un grande Michele. Cioè ormai in tutto il paese, tranne diciamo i fan, sì, c'è questa consapevolezza.
Senti, si è aperta una questione alla RAI sul linguaggio di Crozza. Garimberti è intervenuto, come sai. Oggi il tuo giornale ha parlato di censura.
Io sono retrobo, diciamo abbiamo dato il là.
Esatto, con sindaco di Adro. Ti faccio sentire una delle parole sotto accusa.
Io sono veramente raccapricciato. Fai sentire.
Da che cosa? Da Garimberti, dici? Sei raccapricciato da Garimberti. Però io
Madonna, Garimberti al circolo del golf, che mentre fanno il cambio campo e raccatta palle va a raccogliere quelle che sono finite fuori, dice: oddio, c'è il problema della vulgarità alla RAI. Bella! Ecco, no, scusa, è un po' di turbilocco.
Però sono d'accordo con te, devo dire che non tanto perché ognuno va a giocare a golf quello che vuole. Tu hai dato, sì, hai fatto un racconto, una fotografia di come può essere uscita fuori questa cosa. Però devo dire, ma sarà mica un problema quello, il linguaggio usato da Crozza? Anch'io sono d'accordo, perché deve essere un problema? Per esempio questo:
scusi Casini, ma adesso Berlusconi però vuole acquistare i repubblicani. Ma dove minchia si acquista nel 2010 un repubblicano? In un negozio d'antiquariato.
E dunque sotto accusa è la parola minchia. Un'altra è questa.
Ora io voglio sapere una cosa, Casini, ma perché lei vuole fare il terzo polo? E cazzo, ci manca anche il terzo polo in sto paese, ce l'ha presente gli altri due.
E dunque qui la parola C-A-Z-Z-O. E un'altra ancora, perché c'è stato un uso un po' ripetitivo di queste parole, non c'è dubbio. Ma lasciate fare a Crozza il suo mestiere, su.
Fini, a proposito, ha già pensato ad una corrente del suo nuovo partito da assegnare al cognato. Dovrebbe chiamarsi Fanculo e Libertà.
E ancora Crozza.
D'accordo, abbiamo fatto con Gheddafi. Lui viene a sparare cazzate da noi e noi in compenso ci dobbiamo sparare da soli? No, forse Gheddafi è incazzato perché quando è venuto in Italia ha dovuto montarsi la tenda. Ma non potevamo prenotargli un albergo, lupi?
Telese, so che sei basito di fronte alla reazione di Garimberti, però ci sentiamo dopo la borsa. Dopo la borsa, dopo la borsa.
Ok.
Grazie a un altro ascoltatore che ci ha segnalato questa canzone, sempre sul tema della Zanzara. Caro Luca, abbiamo scatenato gli ascoltatori perché ci stanno scovando tutte canzoni che hanno la Zanzara all'interno, nel loro cuore, proprio al centro delle parole, della musica. Fantastico.
Mi devi rimandare anche quella di ieri, che è fighissima.
La rimando.
Sì.
Tu non mi vuoi dire dove stai andando in treno, però ti faccio ascoltare Lidia Ravera, dopo aver ascoltato un dibattito alla festa del fatto, alla festa di un anno del fatto, cosa ha detto di Berlusconi. A un certo punto mi sono immaginata, dopo questo dibattito favoloso a cui ho assistito, di vedere Berlusconi appeso.
Per un attimo, durante questo dibattito bellissimo, ho visto Berlusconi appeso, cioè ho avuto la sensazione che ci si potesse effettivamente liberare di lui e, dopo esserci liberati di lui, ripulire questo paese e ricominciare a viverci da cittadini.
Basta, Lidia Ravera, con queste cose, Berlusconi appeso, liberarsi di Berlusconi. Poi la gente fa quello che fa, cattivi maestri. Luca,
guarda,
dimmi che è esagerata questa cosa di Berlusconi appeso, su, dimmi che è esagerata.
Ma non mi piacciono le simbologie della violenza, addirittura che l'insulto carnasciale, se dobbiamo legarci anche alla meravigliosa Striscia di Crozza, abbia un senso. L'invettiva che allude al linguaggio della violenza, no, e quindi mi dispiace se Lidia ha usato quelle parole.
Sì, soprattutto perché insomma utilizzare questo termine ho avuto, no, la sensazione come se avessi visto Berlusconi appeso, impiccato. Appeso che vuol dire, se no, Ravera, ce lo spieghi? Ascoltatori, fra poco, caro Telese, voglio che insieme ci cuciniamo un po' un deputato che si chiama Saverio Romano ed è dell'UDC e vogliamo capire soprattutto cosa farà, se passa con Berlusconi, se resta l'UDC, la Sicilia, eccetera eccetera. Prima ascoltatori. Raffaele, provincia di Bari.
Più là.
Raffaele, cosa sta facendo?
Eh?
Che sta facendo, mi scusi?
Ah, è a me?
No, a chi se no? Raffaele, provincia di Bari.
Sì, buonasera.
Buonasera, dica.
Dopo un'ora di telefono non ci credevo. No, buonasera. Ho finito di correre.
Bene.
Vi ho ascoltato mentre correvo, giusto
bene.
Così, la parietta.
Beato lei, beato lei.
Senta, no, niente, velocemente. D'Alema non si rende conto di quanto è fortunato, perché ci sono gli elettori che già da 10 anni vorrebbero dargli un calcio nel sedere. Se se ne accorge solo adesso, dovrebbe pensare a quanto è fortunato.
Vabbè, adesso non è detto, perché guardi che D'Alema ha ancora un consenso piuttosto ampio, secondo me.
Sì, ma di tutti quelli che non si sono resi conto che...
ho capito, questo è una questione di gusti, questo... però. È una questione di gusti. Oggi, tra l'altro, c'è una novità politica: 74 deputati, forse 75, non lo so, hanno firmato questo documento presentato da Beltroni, che però ha tolto all'interno del documento una frasetta che è quella che fa riferimento alla guida del partito. È una cosa un po' confusa, almeno non facilmente comunicabile. Comunque loro dicono: noi facciamo politica perché vogliamo che il Partito Democratico non torni a essere quello che era prima, cioè torni a essere la guida del centrosinistra, eccetera eccetera. Sostanzialmente non vogliono che si rifaccia il vecchio Ulivo.
Sì,
Raffaele, però, allora
io quello che volevo dire, perché questo era un breve inciso, io volevo parlare delle trasmissioni di 2 giorni fa, perché vi ho ascoltato e praticamente non posso essere d'accordo con voi.
Ma su che cosa?
Sul discorso del modo di far assumere i figli, del baronismo che c'è nell'università.
E perché non è d'accordo, scusa?
Non sono d'accordo. Ho detto sono d'accordo.
Ah,
con
è
voi.
D'accordo, ok. Benissimo.
Sono d'accordo. È la solita vecchia Italia, e purtroppo fino a quando non ci sarà una rivoluzione culturale che parta dal basso, da coloro che votano come me, come tanti altri, ci ritroveremo sempre queste persone a fare i loro comodi.
Vabbè, adesso prenda un attimo fiato, mi sembra che lei sia un po' affaticato. Andiamo a Padova da Alessandro, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Niente, io ho chiamato perché voglio difendere il servizio Strade in diretta.
Ma non c'è bisogno, siamo noi che lo difendiamo, Alessandro.
No, tu fai il sbruffoncello, lo prendi in giro. Questo è un servizio che serve a centinaia di migliaia di persone.
Sì,
e
Alessandro, innanzitutto diamoci del lei, perché io le ho dato del lei la preghiera.
Va bene, ti do del lei.
Benissimo. Guardi che una cosa è l'ironia, una cosa è pensare che il servizio Strade in diretta sia essenziale, cosa che io penso. Di che parliamo?
No. Non è essenziale. Radio 24 ha il miglior servizio di Strade in diretta.
E chi lo mette in dubbio? Chi lo mette in dubbio? Chi lo mette in dubbio? Scusi.
Lei facendo così.
Ma noi facciamo ironia, ma lei capisce la differenza tra fare ironia? No, le spiego innanzitutto. Lei capisce la differenza tra fare ironia e considerazioni più serie su a che cosa servono e a chi servono le Strade in diretta? Lei la capisce questa differenza o no?
La capisco.
Allora, se la capisce questa differenza, il suo intervento mi pare inutile. Poi lei lo faccia pure questo intervento, mi dica.
Allora, io voglio dire che io ho portato migliaia di ascoltatori negli ultimi anni a Radio 24 proprio per il servizio Strade in diretta.
Benissimo, siamo molto contenti di questo.
Molto bene. Allora, forse non ho capito l'ironia, ma lo voglio difendere questo servizio.
Ma lei lo sta difendendo, ma va bene che lo difenda, ma lo difendiamo anche noi.
Bene, allora passo una seconda cosa. Volevo dare un consiglio a Telese.
Sì,
posso?
Dia un consiglio a Telese.
Telese, e guardi, per me Telese è uno che ha le palle, invece Parenzo è un aspirante palline. Però
vabbè,
sul loro
Alessandro,
servizio...
mi sembra che lei proprio non brilli per adesso, detto con tutto il rispetto. Lei passa dalla considerazione sulle Strade in diretta fino a Telese, a Parenzo, che c'entra adesso?
No, mi sono spostato. Ormai
lei si è spostato, che sia, il fatto che sia spostato l'avevamo capito.
Sì,
a lei piace più Telese di Parenzo, vabbè, d'accordo,
vabbè.
Questione di gusti.
Però gli volevo dire che veramente sul servizio che ha fatto lì in onda sul chilometro zero, lì è stata proprio una cosa che mi ha fatto impossibile che l'abbia fatto lui. Forse l'ha
Telese,
fatto...
che servizio hai fatto sui chilometri zero?
Il servizio sui?
Sui chilometri zero, che servizio ha fatto?
Ah, no, perché è una cosa...
cosa che mi ha incuriosito straordinariamente questo fenomeno.
Cioè
sono nati dei negozi che sono un po' il paradigma dei problemi della modernità, dei fruttivendoli, che vendono solo verdure, soprattutto in Veneto, raccolte nel raggio di pochi chilometri, cioè a Rovigo la patata è Rovigo, e sì, ci sono delle scritte meravigliose: qui non si consuma frutta, qui non si vende frutta extracomunitaria.
Sì.
E allora capirai che siccome questi negozi sono promossi dalla Lega e pongono un problema, no? Cioè
sì,
se uno deve
sì,
mangiare prodotti che arrivano da chilometri, da distanze abissali, che magari costano poco ma sono di poca qualità, no? C'è tutta una tematica enorme dietro, e io devo dire che, pur essendo uno che si mangia l'ananas, non so tu, però sì, mi affascina, non sono d'accordo quindi col chilometro zero, però pongo una domanda vera e mi interessa molto.
Dunque, signore da Padova, qual è il problema?
Il problema è che molto probabilmente Telese ha fatto questo servizio su suggerimento, però è completamente...
Ma perché su suggerimento? Magari ci ha pensato lui, che significa su suggerimento?
No, guarda, io sono un venetologo, lo conosco benissimo, lui sta parlando di Rovigo, Treviso, sono tutte cose, sono cose così false.
Cioè
la gente lo va a comprare, al mercato alle 5 del mattino, poi lo portano. Volevo dire l'ultima cosa.
No, Alessandro, non c'è tempo. 1944 800 24 00 24. Luca, ospitiamo questa sera Saverio Romano dell'UDC. Buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Io bene, voi state bene, spero.
Beh, noi sì, Telese,
noi siamo appesi a lei.
Noi siamo appesi alle decisioni dell'UDC, della parte dell'UDC siciliana. Cosa farà? Voterà la fiducia a Berlusconi? Lei personalmente la fiducia a Berlusconi la voterà o no il 28? Me lo dica sinceramente, Romano, qui siamo tra amici, non ci sente
io
nessuno.
Io penso che dirà sì, io penso che dirà sì, chiaramente.
Guardi, più che alla mia risposta, io penso che lei dovrebbe stare un po' più attento a quello che accade dalle mie parti,
in Sicilia.
Cioè in Sicilia.
Che succede?
Cosa sta accadendo? Sta accadendo che il leader del mio partito, Casini,
sì,
viene a fondare una piccola sua corrente minoritaria e sostiene un governo di ribaltone, un governo fatto con chi ha perso le elezioni ed è avversario politico dell'UDC in Sicilia,
cioè il partito...
Giuseppe l'ha presa alla larga,
cioè il Partito Democratico.
L'ha presa molto alla larga,
però ci ha detto una cosa: che Casini sta facendo una stupidaggine in Sicilia.
Ma se fa una corrente per sostenere Lombardo e il PD, voi la chiamate stupidaggine, io lo chiamo un errore politico.
Un errore politico. Romano, mi scusi un attimo, ma
questo... noi gli abbiamo chiesto lei che cosa fa, Romano, non inizi da Casini, ci dica lei.
No, le ho fatto l'esempio per dire che secondo me Casini ha perso la dritta, perché fino a poco tempo fa il nostro è stato un partito responsabile, avendo fatto una opposizione repubblicana a Berlusconi,
sì,
e adesso negli ultimi tempi siamo diventati come Di Pietro, perché Casini chiede le dimissioni del Presidente del Consiglio, anche stando un po' in contraddizione, perché se siamo tutti d'accordo a che la legislatura debba andare avanti, lo dice anche il Presidente della Repubblica, mi pare in contraddizione poi sostenere che Berlusconi debba dire.
No, perché in contraddizione?
Ancora...
Romano, scusi, io le faccio due no, le faccio due obiezioni a questo ragionamento. La prima è questa: Casini dice che Berlusconi si deve dimettere perché vuole evidentemente creare una nuova situazione politica, cioè non vuole andare alle elezioni subito. Vuole creare le condizioni, scusi un attimo, poi adesso mi risponde. E vuole creare le condizioni per magari per un governo più allargato, per un governo tecnico, per cambiare la legge elettorale, saranno magari sogni, però questa è la posizione dell'UDC, mi sembra la posizione di Casini. Seconda cosa, scusi, ma se l'UDC è nato all'opposizione nel 2008 dal punto di vista parlamentare, perché non dovrebbe chiedere le dimissioni di Berlusconi? Un partito che è all'opposizione chiede le dimissioni di Berlusconi, del Presidente del Consiglio,
allora,
o no?
Noi dovremmo chiedere le dimissioni di Berlusconi in funzione di atti, come dire, parlamentari o atti di governo, nel merito. Quella è un'altra questione.
Ma come nel merito?
Qui invece... la spiego, qui stiamo chiedendo invece le dimissioni di Berlusconi solo perché è scoppiata una grana a casa sua.
Insomma, perché la maggioranza
ha litigato con Berlusconi, noi le chiediamo le dimissioni. A me pare che fare il tifo per l'uno o per l'altro sia sbagliato. Dovremmo invece dire, avevamo ragione noi che non abbiamo fatto parte del PD.
E questo lo dice Casini.
Ma questo, benissimo. Ma poi alla fine non si può parteggiare per l'uno e per l'altro perché hanno entrambi, dal punto di vista politico, la stessa responsabilità.
E lui questo dice.
Cosa avremmo dovuto dire, tra le altre cose, oggi? Nel momento in cui Berlusconi decide di venire in Parlamento e spiegare cosa è accaduto e allo stesso tempo dire cosa vuole fare, la pazienza di aspettare. Perché dico questo? Perché noi fino a poco tempo fa abbiamo detto a Berlusconi: fai un appello alle forze di opposizione responsabili,
sì, ho capito,
e poi noi valuteremo se darti una mano o no in questo momento in cui, da Napolitano a tutti gli osservatori,
però al di là di questo l'ho capito bene,
ci dicono che andare al voto sarebbe reiatura per il nostro
benissimo
paese.
Allora Telese, sono Romano, però non risponda a una domanda molto semplice. Ecco, lei Romano, la fiducia a Berlusconi, lei mi dirà, dipende da quello che dice, insomma, sui 5 punti che ha presentato.
Io non le rispondo nemmeno questo. Le dico,
la voterà
cosa
o non la voterà la fiducia a Berlusconi?
Io le dico un'altra cosa.
Che mi dice?
Così come considero un errore chiedere le dimissioni di Berlusconi e anticipare un voto contrario, è tanto errore dare una disponibilità rispetto a cose che non si conoscono.
No, però mi scusi, Romano, lei ha dichiarato al Corriere della Sera di qualche giorno fa: dobbiamo allearci col PDL. Giusto?
No, io ho detto un'altra cosa.
Ma come un'altra cosa? Qui virgolettato, dobbiamo allearci col PDL.
Ma se lei me lo fa spiegare, come io non è che le può dire le cose che dico io.
No, allora,
io faccio l'interpretazione autentica, quindi lei è la persona che l'ha dichiarata, e quindi io lo spiego io. Io ho detto,
che ha detto
che noi siamo alleati nell'80% dei casi in Italia con il PDL.
E allora?
Se noi dobbiamo, in una logica bipolare, scegliere da dove andare, i nostri elettori scelgono di andare alleati col centrodestra. Questa era una considerazione.
Beh, secondo Casini non è così, perché secondo Casini ieri a 8:30 ha detto.
Ma difatti la pensiamo diversamente. Cioè, io sono convintissimo che i nostri elettori, in un sistema bipolare, quando gli chiede di scegliere, scelgono il centrodestra. Ma è evidente, perché noi nel Lazio abbiamo vinto col centrodestra, in Calabria abbiamo vinto col centrodestra.
Sì, d'accordo, però Romano, mi scusi un attimo, Romano.
Ma poi ci siamo presentati col centrosinistra, tranne la Liguria per ridotto della Russia.
Romano, però io le voglio fare una domanda ancora più precisa, che è questa: siccome l'UDC è nato nel 2008 all'opposizione, votare la fiducia è una cosa diversa che votare un singolo provvedimento. Votare la fiducia.
Intanto non sappiamo se Berlusconi.
Ma mettiamo che Berlusconi. Ho capito, però uno che sta all'opposizione la fiducia non la vota, comunque non la vota, altrimenti passa insieme alla maggioranza se vota la fiducia o no.
Ascolti. Lei mi sta chiamando in quanto parlamentare dell'UDC.
Sì, no, ma anche coordinatore dell'UDC in Sicilia, se non sbaglio.
Vabbè,
no.
Tutto quello che vogliamo, lasciamo stare gli incarichi, ma come uomo dell'UDC, è chiaro?
Certo,
benissimo.
Certo.
Come uomo dell'UDC, io dico che abbiamo il dovere di ascoltare cosa dirà Berlusconi. E nel mentre apro un dibattito dentro il mio partito, se c'è spazio di discussione, e chiedo di sapere se la linea politica che ha stabilito Casini è quella che dobbiamo seguire oppure no.
Ho capito, cioè lei vuole sfidare Casini.
Perché se è vietato pure fare questo.
No, che è vietato?
So,
che è vietato?
Perché ha da 5 giorni che ricevo insulti per aver aperto un dibattito dentro il mio partito, perché lei lo sa che ormai i partiti sono tutti padronali, lei lo sa che noi veniamo nominati e non eletti,
sanno
anche i cittadini, per cui ognuno chiaramente pensa che, poiché siamo tutti dipendenti, se c'è qualcuno che la pensa diversamente non lo debba poter dire.
Bene, Telese, fai
informazioni.
No, ma ho capito. Romano, Casini ha detto anche: Cuffaro è un personaggio scomodo. Adesso lo ha detto l'altro giorno.
Ma mi pare tardiva questa affermazione, no?
Perché tardiva? Le dice, se ne doveva accorgere prima, se era scomoda.
Ma mi pare tardiva, perché se oggi Cuffaro è un peso, lo era anche quando Casini ne ha goduto.
Luca,
perché
su questo
stato
capito soltanto
un attimo, Romano, un attimo,
votare Berlusconi, che è un suo diritto, però non è che se uno gli chiede lei si chiama Saverio, lui inizia dicendo il nonno di Casini si chiamava Gesualdo. Cioè lei deve dire, io sono una parte dell'UDC che vuole votare Berlusconi per dei legittimi motivi politici. Non deve dire mi attaccano, mi vogliono male, ce l'hanno con me. Lei vuole votare Berlusconi, lo comunica antropologicamente e questo va benissimo. È un suo diritto di parlamentare.
Ma lei può dire quello che vuole. Lei può dire quello che vuole, lei deve ascoltare, deve avere la pazienza di ascoltare le cose che dico io, e sono queste e basta. Le cose che dico io sono semplici. Io aspetto di sapere cosa dice Berlusconi in Parlamento e nel mentre apro un dibattito nel mio partito, se è possibile. Se invece dobbiamo fare questi i bellini, io non ci sto.
No, d'accordo, però dunque lei non è...
La provocazione è più che sottile. Ma io non ci casco, per essere molto chiari.
Sì, però lei non deve...
La politica la si fa discutendo nelle sedi opportune. Io il tema...
Cioè,
non
cosa, scusi un attimo, Romano, cosa deve dire Berlusconi per convincerla, per esempio, a votare la fiducia? Così, per fare un esempio, cosa può dire Berlusconi? Mi faccio un esempio. Se Berlusconi dice questo, io voto la fiducia a Berlusconi. Mi dica.
No. Non è così,
vabbè, ho capito.
Mi faccia finire. Non è così che costa la, che posta la questione. Berlusconi verrà in Parlamento parlando alla sua maggioranza, intanto,
sì,
così confermato,
appunto.
Perché Berlusconi ha comunque una maggioranza che ha già espresso la fiducia meno di un mese fa e quindi non si capisce perché oggi dovremmo chiederne le dimissioni. Dopo aver parlato alla sua maggioranza,
perché siete all'opposizione, per questo
ritiene che questo programma debba avere bisogno del sostegno dell'intero Parlamento o comunque delle forze che sono in Parlamento all'opposizione ma che sono responsabili, dovrà fare delle aperture che riguardano i temi a noi cari. Questo mi pare fin troppo chiaro.
Ho capito, ma fatto anche questo, Casini, scusi un attimo
pure, scusi,
sì,
fatto questo deve spiegarci pure perché noi lo andiamo a fare, cioè quali sono gli elementi rispetto ai quali questa maggioranza ha bisogno di essere più ampia. Dopodiché io dico non si passa alla storia per impasticciare, come dire, delle cose, perché eventualmente, per essere chiari, l'invito che io faccio al mio partito è quello di discutere nel momento in cui ascolteremo Berlusconi, e se dovessimo decidere di dargli una mano, dovremmo farlo gratis et amori dei, senza nessun baratto, perché il nostro partito deve essere sempre di opposizione e deve poter in ogni momento dire la sua su ogni provvedimento.
Ho capito, però il problema è molto...
nemmeno dire questo,
Romano, no, ma lei lo può...
Lei sta dicendo che vuole votare la fiducia, che lo vuole votare senza contropartita e vuole pure restare di opposizione. Ma lei è fantastico.
Ho capito, lei la... Però, scusi un attimo, Romano, però un'ultima cosa, poi dobbiamo chiudere, ed è questa. Di fronte a una richiesta di fiducia, un parlamentare dell'opposizione, perché lei è stato eletto come parlamentare dell'opposizione, opposizione responsabile, quello che vuole, di fronte a una richiesta di fiducia.
Io sono stato eletto in Parlamento come ogni collega senza vincolo di mandato,
ho capito,
legge la Costituzione.
Benissimo.
Ho aderito a un gruppo parlamentare che è una cosa diversa dal partito. Il gruppo è una cosa,
adesso non faccio la lezione di diritto costituzionale. Perché...
come lei sa.
No,
ho aderito a un gruppo parlamentare che in questi 3 anni ha fatto un'opposizione responsabile e tante volte abbiamo votato provvedimenti del governo.
E allora,
non è scandaloso questo.
No, assolutamente.
Questione diversa è quella relativa alla fiducia.
Benissimo.
Io le ho fatto una premessa e le ho detto: io non so se Berlusconi porrà la fiducia.
Se la pone,
penso che sia del tutto inusuale porre la fiducia su provvedimenti programmatici.
No, ma questi sono provvedimenti generici, non sono problemi.
Io oggi sono opposizione.
Sì.
Oggi sono opposizione e faccio parte dell'UDC.
Benissimo. Dunque,
sono stato chiaro?
Chiarissimo. La ringrazio. Buonasera.
Chiarissimo. Grazie a lei. Buone cose.
Telese.
È un po' incazzoso,
difende le sue posizioni.
È un altro esempio di questa contaminazione della politica. Loro dicono delle cose, il 90% delle persone capisce quello che vogliono dire, ma loro vogliono dire: no, tu non hai capito, io voterò la fiducia a Berlusconi, ma non dico che voto la fiducia, dico che sono disponibile, resto di opposizione, e comunque questo tu non lo puoi dire. Io lo trovo fantastico.
Siamo qui, 20 in punto, la 7 ce l'abbiamo? Titoli.
Sulle espulsioni di Rom l'Europa non attenua le critiche alle scelte di Sarkozy, incidente diplomatico tra l'Eliseo e la Germania. Noi non smantelliamo campi nomadi, da noi non c'è alcun campo Rom, dice la Merkel, ma non è proprio così. A Milano tensioni per il campo Rom di via Triboniano che deve essere sgomberato, ma vedremo anche le incredibili immagini del campo di Calaradi, il più grande accampamento in Romania, miserabile punto di approdo anche dei Rom cacciati dalla Francia. Berlusconi giura non c'è compravendita di parlamentari, chi mi voterà è stato eletto nel centrodestra, ma aggiunge se arriveranno altri voti saranno benvenuti. Nell'UDC è scontro tra Casini e Cuffaro sul Premier. Nel PD 75 deputati firmano il documento di Veltroni, non si parla di partito senza bussola, ma l'ex segretario insiste, torniamo a parlare con il mondo esterno. Bersani, siamo liberi, tutti hanno il diritto di criticare. Ecco il contratto d'affitto all'ormai nota casa di Monte Carlo, domani il giornale pubblicherà il documento al centro della caldissima estate del PDL, sotto il contratto inequivocabile due firme uguali. Il boss Giovanni Brusca è indagato per riciclaggio, dal carcere gestisce un ingente tesoro illecito, condannato per la strage Falcone, da anni collabora con la giustizia, il PM ingroia, tradito da una telefonata ed alcune lettere. Confessa la moglie del 71enne ucciso a Conegliano, ho pagato alcuni killer perché lo uccidessero, simulando poi una rapina. La donna che ha assistito al delitto voleva mettere le mani sull'eredità.
La Zanzara Party di questa sera, Fulvio Abate, Tele Durruti, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Come andiamo?
Molto bene.
Cosa sta facendo in questo momento, oltre ad essere rintanato nella sua stanzetta con la telecamera sempre addosso, anche se questa mattina l'ho vista durante la trasmissione, ai piroso?
Stavo guardando un gruppo che ho ispirato su Facebook.
E che gruppo hai ispirato su Facebook?
No alla depenalizzazione di Walter Veltroni.
No alla depenalizzazione.
Colui che ha portato l'opposizione al grado zero e perfino considerato Roma la destra deve essere tenuto muto come sostanza nociva, come acido muriatico. Ecco, questo stavo guardando.
Però devo dirle che su Veltroni sono totalmente in contrasto con lei, lo sa perché? Anzitutto per un motivo molto semplice, perché secondo me Veltroni ha ottenuto un grande risultato elettorale, cioè, non scordiamocelo, un grande risultato elettorale, oltre il 30%, adesso il PD è al 24-26% secondo i sondaggi naturalmente, e era riuscito a liberarsi di tutta quella zavorra di estrema sinistra che c'è in Italia, stava facendo un mezzo accordo con Berlusconi, troncato.
Ma lei sa come io definisco, diciamo, la politica di Veltroni? Musica leggera per ceti medi in tutto medio. Poi da scrittore devo dire che Veltroni ci ha impoveriti tutti, insomma. Ha sostituito il dibattito sull'assoluto con cose più a portata di mano per lui. Cosa ha fatto ieri la Juventus, dove lo piantiamo, pianteremo l'ombrellone quest'estate, questo insomma sinceramente mi permetta di stare dalla parte diciamo del teatro della crudeltà.
Davide da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Non so, gli argomenti sono così tanti che volevo parlare di Calearo, però devo dire mi ha colpito
Calearo, Massimo Calearo.
Ma mi ha colpito Romano, perché devo dire la verità, è facile criticarlo, però si può anche capire cosa c'è dietro un ragionamento politico, anche forse anche rispettabile. Premesso che io vorrei la secessione, quindi delle vicende siciliane non mi interessa.
Come lei vuole la secessione? Mi scusi.
Io sto a Milano e penso quando.
Ma ho capito, Abate, ma si rende conto? Questo signore.
Non mi sembra illegale dirlo, no?
Beh, insomma, se non è illegale.
Il comunismo libertario, quindi.
Ho capito, però a me colpisce sempre qualcuno che dice voglio la secessione.
Non so, la voglio i belgi, l'hanno avuto.
Davide, anch'io abito a Milano, Abate abita a Roma, io abito a Milano, la secessione non la voglio manco per niente, la secessione.
Ma guarda, io faccio l'avvocato.
Lei la vuole, Abate?
Ma scusi, ci stanno i miei cognati che abitano.
Un attimo, Davide.
Al nord, non li vedrei più, si rende conto? Mia figlia non potrebbe più incontrare se non previo passaporto i suoi cuginetti.
Ma Davide, no. Ma di che stiamo parlando? Su, Abate avrebbe problemi a incontrare i suoi parenti. Beh, anch'io qualcosina a Roma ancora ce l'ho.
Ma no, saremo tutti in Unione Europea, quindi tutti staremo in Maastricht, quindi quel problema dei parenti mi sembra assurdo. No, quello non vuol dire niente. Anzi, proprio l'Europa delle regioni, forse. Ma comunque va bene, non volevo entrare.
Lei magari è d'accordo anche col sindaco di Adro?
No, non ne parlo, non faccio una questione partitica o politica, ne voglio fare una questione. Però voglio dire, Romano dice una cosa interessante. Cioè Casini fa i suoi giochi a Roma, poi non si interessa che succederà se ci va a elezioni laggiù in Sicilia. E questo è quello che lui politicamente pone come problema, a mio avviso.
Beh, considera la Sicilia una sorta di zavorra.
Insomma, essere all'opposizione non vuol neanche dire svegliarsi tutte le mattine e chiedere dimissioni del governo, perché sennò cosa sarebbe successo in altri anni?
Ho capito, ma secondo me l'opposizione dovrebbe puntare comunque alla dimissione del governo, altrimenti che opposizione?
Non vedo perché, questo mi sembra
una politica di pietrista. No, mi scusi Davide, io non lo dico in senso di pietrista, dico semplicemente che quando c'è una situazione di crisi del governo, io credo che l'opposizione debba puntare al fatto che il governo si dimetta.
Non necessariamente, se non c'è un'alternativa.
Oppure cercare un'alternativa, cose del genere.
Non so, qualcuno può valutare che c'è, qualcun altro, stando all'opposizione responsabile, come l'onorevole Romano, può anche ritenere che per il momento non ci sono alternative.
Vabbè, comunque lì sono giochi.
Non mi sembra adesso puntare il dito su Romano.
Punta il dito su Romano? Volevamo capire se Romano aveva intenzione di votare la fiducia a Berlusconi oppure no. Purtroppo non l'abbiamo capito perché.
L'abbiamo letto chiaramente che la risposta è sì, questo è evidente, no? Io l'ho capito così.
Beh, oddio, adesso proprio non era chiaro. Aspettiamo il discorso di Berlusconi, aspettiamo le parole.
Ha avuto il coraggio di dirlo perché ha avuto paura di un'ondata così demagogica contro lui, però io sono convinto che
voterà la fiducia a Berlusconi.
Sì, sì.
È uscito fuori all'interno del PD la questione del Papa Nero.
Sarà vero, dopo Miss Italia avere un Papa Nero, non è par vero, un Papa Nero che ascolta le mie canzoni in Venezia.
Allora, straniero, amor di Dio, forse spero che non si liberi Obama con l'occasione, basta che non sia Putin. Discutiamo, facciamo le primarie. Io, se servo, ci sono. È sempre stata la mia linea, se servo, ci sono.
Quindi lei le primarie le fa?
Le faccio.
D'Alema, sempre sul Papa straniero, evocato da Veltroni.
Questa idea che ci vuole il Papa straniero, la ricerca del Papa straniero. Ora, io vorrei fare presente che il Papa normalmente viene eletto tra i cardinali, non è che viene dalla luna, diciamo, perché è molto difficile che la classe dirigente nasca sotto un capo.
Senta, da Tele Durruti, questa vicenda di Veltroni, dei 74 parlamentari o 75 che fanno il documento, risulta comprensibile o no?
No, a me sembra assolutamente risibile. Veltroni dovrebbe a un certo punto, come dire, dovrebbero i giovani, diciamo così, dovrebbero a un certo punto consegnare una bottiglia, ma che ne so, di Punto Emesso, di Rosso Antico e dirgli grazie Walter, arrivederci. È tutto lì il problema.
C'è la rottamazione di Renzi, io sono un renziano.
Dovrebbero dirgli arrivederci, ma non mi pare che siano intenzionati in questo senso. Ogni tanto io sento alcune delle facce di formaggino dei giovani del PD, ora Civati, ora mi ricordo quegli altri che si chiamavano Piombini, ma questi dovrebbero presentarsi coi pugnali, non con le loro, diciamo, risibili intenzioni.
Dovrebbero essere più un po' più cattivi con, diciamo, con la vecchia classe dirigente.
Dovrebbero fare quello che fece i quarantenni al Midas, Craxi e quegli altri con i De Martino e i Mancini.
È una questione anche di statura politica e di tempi diversi.
Allora alla storia sarà consegnato il fatto che queste persone, ma allora i Luca Sofri e quegli altri tacciano.
Che tacciano se non hanno la forza di farsi avanti.
Amore, amore mio, my love, sono 20 anni che ti amo e tu no, ma io non demordo e mai rinuncerò, un giorno dolce dolce io ti sposerò, lo so che stai insieme a quello là che ti
insieme tanti soldi e a Villa Mar, pazzi siete. Davanti alla vetrina dice guarda quanto è bello, e lui già è entrato a comprarti quel gioiello. Te prego scegli a me, dai retta scegli a me, anche se con lui giri il mondo come un re.
Apicella, su parole scritte anche da Bersani.
Io ti porto a Piacenza centro e stiamo sempre lì.
Invenzione delle Iene.
Scegli a me, dai retta scegli a me, anche se quello tiene capelli più di me. Un milione tutti in testa, 2 milioni quando è festa, io sarò pure pelato, ma mi mostro come son nato, sono un guaglione vero come il mio amore.
E va bene, va bene.
Hai retta, scegli a me.
Abbate, abbate. Il bello è che poi Veltroni fa un grande casino, critica giustamente perché c'è discussione, c'è vita, dove c'è discussione c'è sempre vita. E poi oggi dice è un documento fatto solo per unire. Ma sì, certo, è un documento fatto solo per unire, però insomma. Poi hanno tolto una parola sgradita a Bersani sulla leadership di Bersani. Ogni tanto ci fanno credere i dirigenti del Partito Democratico che tra loro non litigano mai,
Ma se si rende conto che è risibile anche essere costretti a parlare ancora di Veltroni. Io sono rimasto imbarazzato dell'intervista che Telese ha fatto all'inventore di Bobo, sì, a Staino.
Staino, sì.
Cioè un signore che ha fatto, che da anni fa della satira di governo, una satira organica, e adesso ci viene a dire che Veltroni e D'Alema devono mettersi da parte a
favore.
Vabbè,
pure lei se la piglia con Staino. Staino fa satira, ma avrà pure le sue idee, no?
Lei ma dice... le sue idee sono le idee di un conformismo assoluto, che del sottogoverno, diciamo pure democratico locale.
Cioè lei dice, siccome la sua satira è una satira vicina alla leadership, ma io non credo che la satira di Staino sia una satira di come dire, istituzionale. Invece lei crede...
Guardi, io l'ho scritto sull'Unità anche mettendo in imbarazzo il direttore,
sì,
qualche anno fa. È veramente risibile, a parte che il personaggio di Bob andrebbe rottamato.
Quello sì, quello andrebbe rottamato, dice lei.
Ma che si possano ancora fare riferimenti all'appartenenza e alla quadreria di famiglia storica e allo stesso Berlinguer, che è stato uno sconfitto politico da tutti i punti di vista, questa cosa la trovo agghiacciante e mi condanna a parlare seriamente, senza sorriso e senza verso.
Indovini chi li ho preso?
Chi?
Ma?
Ma?
Mara?
Mara, c'è mia moglie.
Maradò.
Maradò?
Maradona!
Maradona, benedetta del coronel! Come ha fatto?
Nell'affare è entrato anche Berlusconi.
Ah, me lo dovevo immaginare io.
La compravendita dei parlamentari, oggi smentita da Berlusconi. Ieri Razzi, eurodeputato dell'Italia dei Valori in Svizzera, eletto in Svizzera, ci ha raccontato di quello che gli è accaduto, delle offerte che ha ricevuto, il mutuo, mi avrebbero cambiato la vita.
Io non me la sento di fare i nomi. Io anche mi hanno scritto sul giornale, mi hanno loso, però io solo posso dire, quello lo posso dire, che mi avrebbero cambiato la vita, in meglio. Ma io l'ho comprato con i soldi della pension cassa, sai, in Svizzera si chiama la pension cassa, come la buona uscita quando tu hai finito di lavorare. Ho comprato, ho dato l'anticipo, ma sto pagando il mutuo. Ma non è un'offesa, ma non è un'offesa. No, devo pagare ancora 150.000 euro.
Non sono una banderuola.
Non voglio che un giorno i miei figli si devono vergognare di suo padre, che è, come si dice in spagnolo, un banderuolo, uno che cambia quando, a dove gli conviene. Siccome c'ho una moglie spagnola, allora ho imparato queste cose qui.
Mi avevano offerto la ricandidatura, Razzi.
Quelle offerte più concrete sono quelle di una ricandidatura e rielezione sicure, ma avrebbe messo in Italia, e se no all'estero chi mi votava? Se una volta da lì e cambia e vado un altro lato, quello mi mandano all'altro paese.
E infine, beh, magari se mi avessero offerto delle donne, l'offerta più seria, quanti soldi le hanno offerto? Mi dica la verità, ragazzi.
Quante esco?
Pure donne le hanno offerto, no?
Beh, quello forse era, non era male, però.
Ma, mi dice davvero che le hanno offerto qualche donna?
No.
Ah, lei dice se le avessero offerto qualche donna non era male, l'avrebbe accettata.
Non era male perché non si sa mai nella vita, però.
Abate.
Sì, stavo ascoltando, mi sembrava di sentire le battute del maestro di Vigevano, insomma, uno scenario di quel genere lì. E poi io però ho trovato la soluzione del Papa Nero.
E qual è la soluzione del Papa Nero?
Come si chiama il figlio di Berlusconi, il più giovane?
Luigi.
Perché non si fanno dare Luigi Berlusconi?
Lei dice Luigi Berlusconi.
No, perché in fondo potrebbero chiedere a Silvio, dacci Luigi, è giovane, c'è un problema di sistemazione di asse ereditario.
Troppo
Luigi.
Giovane forse, troppo giovane.
E vabbè, però sicuramente farà sicuramente meglio di quegli altri. E va a fare il candidato premier del
centro-sinistra,
Luigi Berlusconi.
Beh, insomma, chi lo sa, in Italia
io la lancio questa sera stessa, dopo che ci saremo salutati lancerò questa proposta da Tele 2 Ruti.
E certo, Luigi Berlusconi, che peraltro molti dicono che è una persona molto religiosa, eccetera, è come il Papa Nero, possibile candidato del centro-sinistra a premio. Dunque potremmo avere, che ne so, Marina Berlusconi, si è vociferato anche su di lei, candidata futura del centrodestra, Luigi Berlusconi candidato per il centrosinistra e Barbara Berlusconi presidente del Milan, e siamo a posto.
Perfetto, e siamo a posto, quindi
e tutto torna, diciamo.
Torniamo alla quiete.
Il
conflitto che stiamo vivendo è risibile, se ne renderà conto anche lei, cioè anche la conversazione con quel deputato, mi pare, dell'UDC di prima,
sì.
Era imbarazzante perché svicolava, non faceva neanche pensare a quel vecchio linguaggio, la politica di due forni, siamo altrove, insomma.
Altro che forni. Giuseppe Da Lucca, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, non è tanto quell'ascolto, però ascoltandola, insomma, sicuramente...
Giuseppe, alzi la voce, prenda vita, perché...
Ascoltandola assiduamente,
sì.
Ho cominciato a farmi una certa idea sul suo pensiero.
Su di me?
Che però a volte mi porta un attimino a non comprenderla, specialmente nell'atteggiamento che lei ha sui comportamenti e sugli atteggiamenti della Lega.
Mm.
E io mi riesce a fare un parallelismo con la nascita del nazismo, del fascismo.
Chi è che ha fatto questo parallelismo? Lo faceva anche Telese, ma io non sono d'accordo. Parliamo di cose serie, Giuseppe, parliamo di cose serie, non del nazismo, del fascismo, cioè che sono cose serie in realtà, non la Lega e il sindaco di Adro.
Questo qui è il punto, no? Perché dice mia moglie mi fa, ora vedrai, parli con lui e ti farà quello che mi sta dicendo lei, no? Come dare poca importanza a dei fatti che magari non reputa sono importanti.
Ma io non ho detto che non è importante, io ho detto semplicemente che i parallelismi tra quello che sta accadendo ad Adro, quello che accade in alcune località e episodi e momenti storici che hanno una loro serietà, che sono stati studiati, che hanno avuto una rilevanza insomma di un certo tipo nella storia italiana, nella storia mondiale, mi sembra che siano fuori luogo.
Però vede, mia suocera mi ricorda dei tempi belli quando faceva
sua suocera, sì.
Mia suocera. E il mio titolare mi ricorda anche, lui dice il sabato lo deve al fascismo. Sì, ma il sabato deve al fascismo perché non devono andare al mare a fare le vacanze, devono andare a fare le radunate per diventare dei paramilitari.
Ho capito, ma questo non accade in Italia per fortuna, Giuseppe.
Intanto cominciamo a fare le scuole, cioè vuol dire.
Ma che significa? Cominciamo scuola, allora qualsiasi episodio può essere. Guardi, Giuseppe, io non sto sottovalutando, tanto non sto sottovalutando quello che è accaduto ad Adro, che come lei sa abbiamo avuto uno scontro l'altro giorno con Luca Telese molto forte col sindaco di Adro, per cui non si può dire che sottovaluto questa vicenda di Adro, tutt'altro, addirittura il sindaco ha scritto da qualche parte, ha risposto a una domanda del Corriere della Sera in cui minaccia, forse, speriamo di no, di passare per le vie legali, per cui tutto facciamo tranne che sottovalutare questa vicenda di Adro. Però insomma, francamente, nazismo, fascismo, lasciamo queste cose da un'altra parte, no?
Si sta facendo anche
anche stasera, io sono sempre stato elettore di sinistra,
sì,
mi ricordo che qua la prima volta che votai fu l'anno in cui il PC ebbe il più alto percentuale di voti.
E allora?
Avevo 18 anni. Dico, oggi che mi trovo in piena crisi di identità, poi sotto sotto rimango affascinato da certi messaggi, cioè mi vergogno di me stesso come politicamente fossi un dottor Jekyll.
Perché? Da che cosa è affascinato, per esempio?
Sono affascinato, potenzialmente comincio a dire, ma perché ad esempio sento la Sicilia che ora assumono queste persone e che ci sono, e cioè vanno in pensione con 25 anni?
Ah, dalla Lega, affascinato dalla Lega.
Da questo
momento. Però da una parte dice come nazismo, da una parte dice come nazismo, da una parte ne è affascinato, insomma, si mette d'accordo con se stesso.
Però il problema non è solo mio. Io vedo che in Toscana sta avanzando la Lega.
Sta avanzando la Lega anche in Toscana, ma non lo so, può darsi, non lo so. Non...
Sta pigliando piede.
Beh, certo, se uno vede, io posso capire, uno vede lo spreco del Sud, i concorsi incredibili, 5.000 assunzioni alla regione Sicilia e altri sprechi e ruberie, posso capire che scatti la voglia di votare Lega, su questo non c'è dubbio. Dove andiamo? Direi di andare a Giampiero da Roma. Giampiero.
Buonasera.
Dica.
Buonasera, dottor Terese. Ma,
dottor Cruciani, veramente, comunque, insomma, va bene lo stesso.
Dottor Cruciani.
Terese è scappato col treno.
È scappato. Senta, ascoltando la vostra trasmissione ho sentito il suo ospite, di cui mi sfugge il nome, dare tutte le onorificenze per la vittoria del centrodestra qui a Roma a signor Veltroni. In realtà secondo me andrebbero un po' ripartite anche con i suoi predecessori. Volevo semplicemente fare questo
lei vuole punto, dire Veltroni non è stato però, diciamo, non è stato l'unico responsabile della responsabile, se poi bisogna cercare qualche responsabilità, perché io per esempio non penso che bisogna cercare qualche responsabilità, semplicemente gli elettori votano e hanno scelto Alemanno invece di Rutelli, insomma. Poi se uno vuole fare la ricostruzione di quello che è successo, Veltroni si dimette eccetera eccetera e può avere contribuito certamente alla sconfitta del centro-sinistra a Roma, che è venuta dopo un trend elettorale favorevole al centro-destra. E siamo qui con la Zanzara 20:34 800 24 00 24 per farvi sentire più sereni al termine di questa lunghissima giornata. Noi siamo in onda dalle 18:30, pensate un po'. A New York invece abbiamo un'intrusione, sono evidentemente le 14:35. Mario Platero, buonasera!
Oh, buonasera Giuseppe, eccoci qua, ma mai beccato all'ora di pranzo?
Lo so, all'ora di pranzo.
In vacanza?
Come in vacanza? Sei in vacanza, sei?
Pensa, sono anche in vacanza.
Sei in vacanza, cioè, non stai lavorando.
Anche in vacanza si va in ufficio, beh sai, sono quelle ferie forzate per recuperare, sai che abbiamo così una serie...
Voi giornalisti, voi dipendenti...
In modo, capito, così uno si mette in vacanza, poi però lavora lo stesso, e dunque ero comunque in ufficio.
Senti, ma pensavo che mi accogliessi con una straordinaria canzone, so che sei capace di grandi performance, l'altra sera gli ascoltatori erano basiti qui alla Zanzara.
Allora Giuseppe, scusami, consentimi se sei pronto, ma
sono pronto.
Io partirei con questa.
Vai.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Cruciani. Happy birthday to you.
Due giorni fa, grazie, grazie Mario.
Però t'avevo cercato per farti gli auguri, non c'eri e quindi te li faccio in diretta davanti a tutti. Non so se i nostri ascoltatori lo sanno. Ah, vabbè.
Senti,
allora,
ma dove ti trovi? Dove ti trovi?
Ma dunque, in questo momento sono venuto a mangiarmi due file di spaghetti in un ristorante che si chiama San Pietro,
sì,
che è un ristorante italiano,
sì,
qui a New York, devo dire, un ristorante che ha avuto un discreto successo, anzi un grande successo, perché
sì,
è una storia molto interessante, perché sono dei fratelli arrivati dalla campagna, dal Salernitano, e hanno aperto vari ristoranti. E vengo qui, ti dirò, per anche per cercare notizie.
E cosa si mangia? Che notizie si cerca al ristorante San Pietro a New York? Che notizie si trovano?
Al San Pietro si cercano notizie perché qualche volta ci vengono notabili italiani, tipo Berlusconi, per esempio.
Pure Berlusconi.
Ogni tanto. Sì,
senti, ma ce l'hai il menù davanti? Il menù davanti ce l'hai o no?
Il menù no, ma posso chiederlo.
Prendi un menù un attimo, un menù. Voglio capire, voglio capire che ristorante frequenti.
Vengono anche vari notabili americani, e allora il risultato è che Gerardo Bruno, notabili, voglio dire, il sindaco Bloomberg, Giuliani, il governatore Pataki, insomma, non
mezze calzette, insomma, non seconde file.
Allora lui, il risultato è che il proprietario di questo ristorante si trova al centro di questo crocevia. E quindi ha sempre un sacco di notizie. Allora ogni tanto mi segnala, dice, guardi che c'ho una cena, arrivano il Partito Repubblicano, ecco che ho il menù. Cosa vuoi
menù? Voglio capire che ristorante frequenti. Allora, i primi.
Antipasti, gamberetti saltati con olio e rosmarino su passata di ceci.
Quanto?
Vongole. $23.
$23 per che cosa?
Sì, è uno dei più cari.
Lo so, ma questo l'avevo immaginato, infatti. Poi è sempre di antipasti.
Io però mi faccio gli spaghetti che costano $12, per cui vado sulle cose.
Ma gli spaghetti bianco costano $12.
Fritturella di calamari e carciofini, $22.
Poi?
Spaghetti sciagliatelli con agnello e melanzane, $22. Ecco, qua andiamo invece sui piatti forti, che io non prendo mai,
sì,
perché grazie alla dieta non posso mangiare, preferisco non mangiare carne, così. Ma diciamo, ecco, ti prendo il più caro, guarda,
sì.
Nodino di vitello grigliato,
sì,
con rosmarino e scarola, $48.
$48?
Tu capisci che qui...
Cioè, per mangiare quanto si spende lì? Una settantina, un'ottantina di dollari, diciamo.
Sì, circa 70, che poi sono €50, diciamo, euro per un pranzo, però per un pranzo, diciamo, antipasto, primo, una
certo,
cosa così.
Certo. Dolce invece, dolce? No. I dolci?
Dolce, e che ne so, vediamo, torno, l'avevo archiviato, no, forse hanno un menù separato di dolce, perché questo è un ristorante. Avete il menù dei dolci?
Siamo in diretta con il ristorante San Pietro in New York, insieme al corrispondente del Sole 24 Ore, Mario Platero, che ci sta deliziando con questo menù del ristorante San Pietro, dove va anche Berlusconi con varie pietanze. Adesso siamo in attesa di capire i dolci.
Ma
sono
la
arrivati?
Cosa più curiosa, adesso dopo ti dico, ecco i dolci, sì. Abbiamo Today Special, ecco questo qua è mezzo in italiano e mezzo in inglese, comunque vabbè, solite cose, tiramisù, torta di ricotta con frutta di stagione, cioccolato al caffè, torta di cioccolato al caffè, semifreddo, crème brûlée, gelati, sorbetti, tartufi, e qua i prezzi non ci sono.
Non ci sono, dunque siamo
talmente cari che
$15 minimo, secondo me. $15
non, probabilmente non ce li mettono, però devo dirti, ti descrivo una scenetta molto divertente davanti a me.
Sì.
Perché c'è un tavolo rotondo,
sì,
dove ci stanno tutti i fratelli insieme, incluso il cuoco, e stanno parlando con due, sembra una roba tratta da una delle scene di film italoamericani. E quando prima mi ha accolto il proprietario Gerardo Bruno, che gestisce questo ristorante, perché poi ne hanno un altro che si chiama Caravaggio, un altro che si chiama Sistina,
sì,
mi ha detto, dice, sai, dice, questi sono due producers,
sì,
di Coppola, sai, Francis Ford Coppola, c'è,
sì,
la sua attività,
no,
di produzione, dice, e dice che vogliono girare un film su di noi.
Un film sulla famiglia? Beh, certo,
sì,
informati.
Ma vicino, li sento parlare.
Informati meglio, ma hai sempre la cravatta rosa?
No, una bellissima cravatta di cui tu saresti molto invidiosa, blu con dei merli sopra, molto bella, una cravatta
sempre con qualcosa sopra, se merli, l'altra volta erano i grappoli d'uva, stavolta c'hai i merli.
No, l'altra volta erano
rosa, scusa, mentre ti avvicini, abate, ma uno che porta la cravatta rosa, secondo te è elegante o no, abate?
Allora, la cravatta rosa inevitabilmente ci rimanda a Gianfranco Fini.
Eh beh, certo, inevitabilmente.
Quando scrivevo sul foglio avevo definito quella tinta della cravatta di Fini
in modo abbastanza, adesso non, l'ora di pranzo ed è un po' che,
okay, no, di cena insomma,
vomito di come si chiama, di omogeneizzato, quell'effetto lì faceva, la cravatta di Platero tocchi quelle vette lì,
no, beh, diciamo era di un rosa, devo dire, un po' più scuro rispetto a quella finiana, diciamo.
Allora, insomma, siamo tranquilli.
Era terrificante, era terrificante.
Diciamo che era dipinta a mano, perché tu qua non...
Era dipinta a mano, ci ha fatto credere che era una sorta di capolavoro.
Giuseppe, abbiamo già stabilito che tu purtroppo, in fatto di così di moda, non entriamo.
Ti sei avvicinato intanto a questo tavolo? Vabbè, Alessandro,
colpito, devo dire, di questo posto.
Sì.
Posso?
Sì, vai.
Allora, questi signori che arrivano dal Salernitano e, come sentirai, hanno dei forti accenti, io credo che se avessero aperto un ristorante a Milano, a Roma o da altre parti, non so dove sarebbero arrivati. Invece sono arrivati qui a New York, hanno trovato l'America, cioè non solo hanno aperto questi ristoranti, ma hanno comprato proprietà in Italia, agricole, da cui adesso si fanno il loro olio e le loro cose. E questo, secondo me, è importante sempre dal punto di vista dell'apertura di questo paese. Ecco, sono vicino a...
Al signor Gerardo, sì. Chi è? Come si chiama?
No.
Pronto, buonasera.
Sono vicino a Gerardo che stava parlando, adesso l'ho interrotto.
Signor Gerardo?
Aspetta che te lo do, perché devo passare il telefono. Vabbè, oppure provo a metterlo su.
Sì, provo. Intanto sentiamo Alessandro da Genova. Alessandro, ci scusi, abbiamo qui la sitcom della serata con il signor Platero in collegamento dal ristorante San Pietro di New York. Alessandro, dica.
Beato lui che è a New York, prima di tutto.
Beh, lui ci vive da diversi anni, per cui...
No, vabbè, la battuta era... Volevo dire che largo ai giovani, che sbaglino, però almeno che arrivi qualche idea nuova del Matteo Renzi, del comune di...
Viva Renzi, sempre viva Renzi. Sì. Chi è un sindaco? Platero, mi stai sentendo? Un attimo, Alessandro. Platero, mi senti, Mario?
Sono Gerardo, il dottor Platero sta qui a fianco a me, lo passo.
Me lo passi un attimo, un secondo, poi torno con lei, Gerardo, non si preoccupi.
Eccomi.
Chi è un sindaco emergente oggi in America? Perché
aspetta che te lo ripasso.
A te lo sto chiedendo, Mario.
A me lo chiedi, dimmi.
Sì,
dimmi,
a te
dimmi,
lo chiedo, che lo chiedo al signor Gerardo, abbi pazienza. No, un sindaco emergente oggi in America, perché in Italia abbiamo Renzi, no? Il sindaco di Firenze. Un sindaco emergente, di questi che potrebbero diventare grandi politici a livello nazionale, chi c'è oggi in America?
Certo, non Bloomberg, che ormai è anzianotto, anche se aspira a prendere a continuare lungo la strada, qualcuno ce la poteva fare il presidente. Il sindaco emergente in questo momento, ma the jury is out,
sì,
è il sindaco Pollock di Newark, che è un giovane afroamericano, ma dalla carnagione molto chiara, un po' come Obama,
sì,
che ha fatto una battaglia durissima contro il suo concorrente, di cui non ricordo il nome, ma che faceva parte del sistema politico locale. Newark, ve lo ricordo, nel New Jersey, subito al di là del fiume.
C'è l'aeroporto, uno degli aeroporti di New York.
L'aeroporto, certo. Esatto. Ecco, lui è riuscito a vincere con una campagna molto molto aggressiva, ed è uno di quelli che è considerato uno degli emergenti, perché è un uomo che avrà 38 anni, 40 anni.
Bene, il Renzi,
L'altro è il sindaco, Penti di Washington,
sì,
il quale è di origini italiane, pensa, una volta l'ho intervistato, anche lui molto giovane, molto aggressivo, ed è anche lui figlio di un'afroamericana e pensa di un'italiana della ciociaria.
Fantastico.
E quindi quando gli chiedevo, dico, ma sua madre, c'è mia madre, my mother ciociaria, e quindi abbiamo questo sindaco di Washington, della capitale, ti ripeto, molto giovane, dunque promettente, che è anche mezzo italiano.
Bene, Alessandro, un attimo solo, intanto Mario, ripassami il signor Gerardo, che gli devo chiedere una cosa. Signor Gerardo, sempre in diretta con il ristorante San Pietro di New York, è fuggito.
Pronto?
Buonasera. Buonasera, come sta?
Bene, grazie.
Senta, mi dica una cosa in confidenza, così ci sentono in pochi, ma Platero, il signor Platero, quanto spende quando viene da voi a mangiare?
Il signor Platero quanto spende quando viene da noi a mangiare?
Quanto spende?
Il signor Platero è molto conservatore.
È un po' spilorcio, un po' taccagno.
È sempre a dieta.
Cioè, ha un po' il braccino. Insomma.
Sì,
quanto spende?
Si diceva tasche lunghe, mani corte.
E ci ha detto tutto. Eccoci qui, 20:48, in diretta dal ristorante San Pietro di New York, Mario Platero. Mario.
Allora io direi in tono, visto che ti ho deluso con quell'apertura che tu avrai capito che era la versione mia dell'augurio di compleanno.
No, non mi hai deluso per niente.
La grande Marilyn fece al Mr. President, perché quello era il collegamento che ti è sfuggito naturalmente.
No, mi è sfuggito perché io sono ignorante.
Con le raffinatezze non le vedi e lì mi deludi. Vabbè. Allora recupero e direi a te la scelta.
Dimmi.
Visto che siamo in un ristorante napoletano.
Sì.
Facciamo una cosina napoletana?
Ma io direi una cosa, insomma, siamo negli Stati Uniti, una cosa americana.
Americana.
Il tuo pezzo preferito, quello che canti di solito.
I had my way, my share of losing, and now as tears subside, I say to him I'm losing. I did what I had to do. I had my way, and I was something, and now I did it my way.
Signore e signori, Mario Platero, grazie, in collegamento col ristorante San Pietro di New York, è fantastico. Fulvio Abate, come stai? Ti sei ripreso da... Beh, Platero, non devi riprendere, perché Platero è un genio assoluto a cantare.
Ma no, infatti io sono ammirato, mi dispiace di non poter...
competere, diciamo.
Sì, diciamo, competere su questo piano, insomma, sarebbe...
Corrispondente del Sole 24 Ore a New York, tutti quanti lo conoscono per le sue analisi, per i suoi articoli sul Sole 24 Ore, in televisione, Vespa...
No, ma è ammirevole che lei, Cruciani, come dire... metta in luce anche questo talento, la faccia, diciamo, non conosciuta.
Certo, Platero, sei ancora in linea dopo questa performance?
Certo.
Però mi dicono una cosa, adesso me la devi confessare. È vero che Mario Platero è conteso a New York per le feste, perché cucina meravigliosamente e canta, come abbiamo sentito, molto bene?
Beh, questo poi magari lo approfondiamo un'altra volta, ma ti do una chicchetta. Lo faccio a scopo di beneficenza.
No, ma questo lo so, mica ti fai pagare. Addirittura a scopo di beneficenza. Ah no, cioè ti fai pagare, ma per beneficenza.
No, cioè ci sono dei fundraising event, cioè delle opere filantropiche,
sì.
E dunque fanno queste aste silenziose in cui la gente contribuisce. Allora c'è, non so, Ferragamo che regala una borsa, e la borsa viene messa all'asta, poi quell'altro... Allora io regalo una cena per 10 persone cucinata da me, con dopo intrattenimento alla chitarra. E in particolare l'ho fatta un'associazione benefica per il cancro, e devo dire è andata piuttosto bene, perché ho raccolto $2,000.
Fantastico. Che stai mangiando intanto? Perché ti sento che stai sgranocchiando qualcosa.
No, beh, era una mozzarellina. Speravo finalmente di poter continuare con le mie cosine, ma...
Vai tranquillo. grazie a Mario Platero, che sta mangiando una mozzarellina al ristorante San Pietro di New York. Non è che vogliamo fare pubblicità, ma insomma, semplicemente per ripetere che c'è questo collegamento fantastico questa sera con New York. Abate, fra poco mozzarellina anche per noi. Non so per te, hai già mangiato tu? No,
già, io mentre... durante, diciamo, i buchi ho mangiato delle melanzane che mi sono state portate così amorevolmente dai miei familiari. Così.
Giustamente, io qui invece non mi porta niente nessuno, a me che devo fare?
Però devo dire Platero meglio di dai, il cantante, l'ex posteggiatore di Berlusconi. Insomma,
di Apicella, insomma, meglio di Apicella, sì, non è male come cosa.
Sì, lo surclass.
Platero, meglio di Apicella, dovrebbe reclutare Platero, non so se lui, forse per beneficenza andrebbe anche da Berlusconi. E dove andiamo? Remo, Monza, provincia di Monza e Brianza, stiamo per concludere. Remo, dica.
Bene, allora buonasera a tutti.
Buonasera.
Grazie anche dell'opportunità. Senta, io vorrei concludere invitando tutti gli ascoltatori della Zanzara di proseguire dall'ascolto e andare a sentire, diciamo, la replica di 9 in punto di Oscar Giannini, dove c'è veramente da mettersi le mani nei capelli. Anche,
perché
anche,
cosa? Diciamo, per il concorso in Sicilia?
Per il concorso in Sicilia. Io, sì. Io dico, io richiamare a un senso di dignità, perché io sono un lombardo, sono un padano, sono un...
Remo, purtroppo c'è una situazione di precari lì, no, purtroppo.
No,
ma è uno scandalo, è evidente, no, che è uno scandalo.
Lei sa cosa dice il concorso? Sei capace di fare una fotocopia?
Sì, certo.
No, non si può, questo bisogna invitare...
Ma devono trovare una scusa, li assumessero direttamente senza passare per il concorso.
Ho capito, dicono scusa, ma la dignità non ha scuse.
No, ma lei ha ragione, re, ma non le voglio dare
allora
conto.
Allora aiutiamo queste persone, altrimenti di leghisti se ne formano a milioni, e io sono un leghista, ecco, ma io
preferisco
la dignità dei siciliani, capisce?
No, no, Maremo, lei ha ragione, la ringrazio. Carmine, provincia di Salerno, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Senta, innanzitutto, se le può interessare, mia moglie mi sta preparando un polipo meraviglioso.
Ma no, ma abate, ma non ci possono dire queste cose. Il polipo in provincia di Salerno.
Il polipo affogato. E vabbè, ma tenga presente che il ristorante San Pietro a New York di fatto è gestito da Salernitani.
Da Salernitani. Polipo affogato. Condito come?
Credo un prezzemolo, un po' d'olio.
No, come crede? Ce l'ha davanti alle...
No, mia moglie è in cucina in questo momento.
Di solito come lo fa questo polipo?
Quindi, come dice?
Di solito come lo fa il polipo?
All'insalata.
Ma abate, perché... lei apprezza il polipo all'insalata?
Io lo apprezzo enormemente, sinceramente. L'una delle poche cose che mi manca di Palermo, le città dove sono ignobilmente nato, sono appunto i mitili.
I mitili, lei li chiama mitili, i polpi, sì. Anch'io devo dire, il polpo all'insalata mi piace molto. Carmine, ci ha chiamato per questo oppure per qualcosa?
No, la chiamavo per innanzitutto per evidenziare come, al di là di quello che pensa il presidente Garimberti, persona assolutamente onorevole e rispettabile, io credo che parlare di turpiloquio in una rappresentazione come quella di Crozza oggettivamente sembra una valutazione assai esagerata, e speriamo che non abbia conseguenze negative.
Ma anch'io credo che sia esagerata. Allora, commento finale di Abate su questa vicenda di Crozza, delle parolacce di Crozza, così diciamo riprese.
Guardi, io le ho ascoltate, Cruciani, mi sono sembrate, diciamo, la normale e doverosa punteggiatura di un'invettiva satirica, punto. Siamo seri, insomma. Poi credo che la satira debba avere un salvacondotto, altrimenti cosa dovremmo dire di Bossi quando si esprime in un certo modo?
Sì, ma insomma è chiaro che rispetto ad altre puntate, altre situazioni, altre giornate, altri Ballarò, magari ci sono stati un po' più di CAZZO, però insomma su, non è questo il problema, non sono questi i problemi. Abate, grazie.
Grazie a lei Cruciani, con la saluto ai suoi.
Grazie, con la Zanzara 18:30 lunedì.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare.